19:20 minuti, bentornati gentili ascoltatori a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica, lo diciamo sempre, dell'altra sponda dell'Atlantico, fuori che il Canada degli Stati Uniti, in questa regione del mondo, molto spesso dimenticata, che si chiama America Latina. In tanti lo chiamano anche Abya Jala, il proprio nome originale. Ci sono molti latinoamericani che rifiutano il nome di America Latina, preferiscono chiamarlo Abya Jala, come ha detto alcuni dei nostri ospiti nel corso di questi pressoché 20 anni di trasmissioni, perché siamo partiti il 1° dicembre 2005. E da quella data, che diamo sempre informazione dell'America Latina, e la daremo anche oggi, facendo quello che facciamo da sempre, quindi collegandoci con l'altra sponda dell'Atlantico, perché da una parte parleremo di quello che è il paese più nominato per quanto riguarda la regione negli ultimi 5 giorni, direi, ovvero il Messico, questo rapporto un po' contraddittorio. Credo che possiamo usare questo aggettivo per parlare del rapporto fra gli Stati Uniti e il Messico, perché sembra che da una parte faccio il duro, dall'altra parte mi metto a negoziare. Questo vale sia dal punto di vista di Donald Trump che dal punto di vista di Claudia Sheinbaum. Proveremo a capire qual è il punto della situazione in questo rapporto contraddittorio fra i due importanti paesi che ci sono in America. Quindi faremo il collegamento in diretta con il Messico fra pochissimi istanti. Però poi sapete che altra notizia è uscita negli ultimi giorni, è la presenza del neo segretario di Stato statunitense Marco Rubio, che è andato sia a Panama che anche in El Salvador. E quindi cosa farà questa trasmissione? Faremo il collegamento sia con Panama che con El Salvador per capire quali sono state le ripercussioni di questa visita così importante. Un dato degno di nota, direi, che la prima volta dopo 100 anni all'incirca che un segretario di Stato statunitense sceglie l'America Latina come prima destinazione. È un caso questo? Probabilmente no. E quindi in questa edizione di Latinoamericano proveremo a capire il perché di questa scelta da parte della diplomazia statunitense. Dunque, vedrete che avremo tanti ospiti, che faremo tanti collegamenti internazionali e in nessun momento sentiremo pubblicità. Allora, non ditemi che siete fra i nuovi ascoltatori che ascoltano questa trasmissione. O almeno Radio Cooperativa. Allora vi devo informare che 120 82 301 è il conto corrente postale, che il RID bancario, che il pago elettronico e che il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Soprattutto tenete in conto questo ultimo metodo, lo diciamo sempre, si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa. Mira, es que yo estoy... latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com. Oggi siamo in diretta al 6 febbraio 2025, lo dico perché magari ci ascoltate in replica il 10 febbraio dalle ore 16:25. Rimanete all'ascolto di questa emittente, fra qualche secondo saremo in collegamento in diretta con il Messico. A fra poco! Ah, scusate, mi sto dimenticando. Musicalmente oggi ci accompagna Judy Santos, il brano che state sentendo è No Puedo. A fra poco! Sono le 19:26 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa in questa trasmissione che sarà politematica perché parleremo di diversi paesi latinoamericani e il primo paese, forse il centrale, il più importante di questi tre paesi che ci occuperemo oggi è il Messico e quindi per questo sono molto contento di dare il benvenuto, il bentornato, meglio dire, ad Andrea Cegna. Andrea Cegna, come stai?
Bene, bene, un saluto a te, a tutti i tuoi ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatrici.
Grazie per la tua disponibilità. Tu ti trovi a San Cristóbal, giusto nel sud del Messico, corretto Andrea?
Esatto, in Chiapas, esatto, l'antica capitale del Chiapas.
A Chiapas, sì, ok, quindi non troppo lontani dal Guatemala, mettiamola così. Andrea, possiamo fare una specie di stato dell'arte di questo rapporto? Prima lo dicevo contraddittorio perché c'è un po' di nazionalismo, d'orgoglio da parte Sheinbaum, poi mi metto a negoziare. Ecco, qual è questo rapporto fra il Messico con gli Stati Uniti oggigiorno, Andrea?
Allora, è un rapporto di interdipendenza economica sicuramente, perché per quanto sbilanciato a favore degli Stati Uniti, entrambi i mercati ormai dal 1994 con il NAFTA hanno tutta una serie di import-export e sono in entrambi i casi due principali rapporti mercantili. E in questo c'è un assoggettamento poi politico storico del Messico che si contrappone, cioè degli Stati Uniti sul Messico, che però si contrappone anche a un orgoglio nazionalista messicano che da una parte non lo accetta fino in fondo, non lo vuole e rivendica una sua diciamo sovranità. Ma quello che abbiamo visto in questi giorni è che di fatto Sheinbaum ha preferito difendere il mercato neoliberista e non mettere in crisi le economie messicane e di fatto quello che sarebbe successo, ovvero la fine del neoliberismo nel continente, se fossero stati imposti e applicati questi dazi con le risposte anche che Canada e Messico avrebbero fatto agli Stati Uniti, e cedere di fatto la sovranità nazionale, perché quello che sta succedendo in queste ore con il nuovo dispiegamento di 10.000 soldati al confine è di fatto un intercambio di scelte in cui Sheinbaum sta facendo quello che gli sta chiedendo Trump. Tra le ultime, per esempio, oggi Sheinbaum in conferenza stampa si è accalorata nel rassicurare che non c'è nell'accordo che c'è stato nessuna voce che dice che ci sarà un ingresso della DEA in maniera più importante e cospicua nel paese. Questo significa che da un lato c'è il riconoscimento che la DEA opera, ovvero la divisione antidroga degli Stati Uniti in Messico, e questo lo sapevano tutti, ma probabilmente in questo accalorarsi di Sheinbaum c'è del vero nel fatto che non tutto ciò che è stato discusso per non imporre questi dazi sia accaduto. Di fatto, quello che di nuovo Sheinbaum mostra è che Morena è, per quanto loro lo chiamino rinascimento messicano, un governo del tutto neoliberista e che risponde a quelle logiche e a quelle diciamo ragionamenti. Perché, lo dico chiaramente, ovviamente sarebbe stato uno scontro molto duro sia per chi abita il Messico sia per chi abita gli Stati Uniti, ma se il Messico avesse risposto ai dazi doganali con degli altri dazi doganali, per esempio avocado, pomodori, mais, fagioli, tutto ciò che arriva di alimentare dal Messico, che è il principale partner negli Stati Uniti, sarebbe cresciuto del 25%, compreso il petrolio che gli Stati Uniti comprano in maniera importante sia da Messico che da Canada. Quindi non era assolutamente vero che il Messico era un soggetto debole in questo discorso. Quello che invece emerge è una convergenza anche di interessi tra i due presidenti. Ricordiamo che Trump e Andrés Manuel López Obrador hanno avuto un rapporto sicuramente più sinergico e positivo rispetto al rapporto che c'è stato tra Biden e Andrés Manuel López Obrador.
Credo che questo è importante ricordarlo. Andrea Cegna, che fine ha fatto l'ALCA?
Ma di fatto era già stato smantellato nel primo governo Trump, quando era stato sostituito dal T-MEC, ovvero un accordi bilaterali tra i paesi, ovvero tre accordi: un accordo Messico-Canada, un accordo Canada-Messico e un accordo Messico-Canada. Stati Uniti, in cui di fatto l'ALCA veniva superato con delle correzioni che riguardavano i singoli mercati. Quindi oggi esiste questo accordo che in questo momento resiste, vediamo per questo mese, perché la mia sensazione è che Trump in questo momento, più che rispondere agli interessi degli Stati Uniti d'America, sta rispondendo agli interessi di alcune corporazioni che lo seguono e che lo appoggiano. E quindi non è detto che lo spauracchio dei dazi non venga riagitato per avere in cambio qualcos'altro. Soprattutto è da capire, perché adesso che anche il Canada, insieme agli Stati Uniti, imporrà che alcuni gruppi del crimine organizzato messicano verranno inseriti nelle liste del terrorismo internazionale, è facile pensare che arrivino altre pressioni sul Messico. Mi pare abbastanza evidente che il discorso che sta facendo Trump è un discorso di neocolonialismo e che in questo momento i paesi latinoamericani, che si trovano in una fase di divisione totale, perché ci sono almeno tre grandi schieramenti, più paesi che non hanno ancora scelto dove posizionarsi, riesce a spaziare, a giocare, a imporre la sua presenza, quando invece probabilmente se ci fosse un'unità continentale sarebbe tutt'altra partita. Ma questo non c'è mai stato nel continente e forse è una chimera pensare che ci possa essere.
Siete all'ascolto del Latinoamericano per Radio Cooperativa. Andrea Cegna sta rispondendo alle nostre domande. Lui si trova a San Cristóbal, la capitale del Chiapas, nel sud del Messico. Non l'ho detto
prima.
La
capitale del Chiapas. Vecchia, adesso è tu la capitale del Chiapas.
Ti ringrazio per la correzione. Aggiungiamo, mi scuso con te che se non l'ho detto prima, ma tu sei giornalista, scrittore. Dopo magari parleremo di un tuo libro appena uscito. Ecco, scrivi fra gli altri mezzi per Il Manifesto. Andrea, vorrei chiederti di fare un po' il punto della situazione, perché la prima mossa è stata di Trump, che ha promesso di mettere un dazio del 25% e non so se anche il 50%. Poi Monica Scema ha detto, vabbè, non metterlo, però io ti do in cambio un maggior controllo delle frontiere, quindi porto i miei militari vicino alla frontiera con gli Stati Uniti. E quindi si è riappacificato. Sto riassumendo un po' troppo, mi rendo conto, però più o meno questa è la situazione, Andrea?
Sì, sì, anche se credo che ci sia qualcosa di più. Questo è quello che formalmente è stato disposto, ma quello che mi pare in ballo sia Trump con questa, diciamo, boutade, perché io lo scrivo anche in un mio articolo per Il Finestrino, che mi sembrava economicamente insostenibile l'applicazione di questi dazi, ha forzato il fatto che Marco Rubio o lui stesso potessero sedersi a un tavolo di trattativa con i diversi governi. E per esempio, secondo me, la partita in questo momento in Messico è legata al crimine organizzato. Sono sempre cose che ovviamente non si possono mai sapere davvero, ma le voci che circolavano, uscivano dai palazzi, che ci fosse stato negli anni del governo Biden rispetto a quello di Andrés Manuel López Obrador, una diversa postura su una gestione. Qua in Messico, e storicamente nei paesi del Latino America, ma non solo, c'è la tendenza, per controllare la questione criminale, a rendere un gruppo egemone rispetto agli altri, no? Di fatto è quello che è saltato quando è iniziata la cosiddetta guerra alla droga, in cui il governo di Calderón ha generato caos per giustificare poi rappresaglie, militarizzazioni, militarizzazione, eccetera, eccetera. Però tutto dentro un dialogo, perché ormai è riconosciuto che García Luna, che adesso è in carcere negli Stati Uniti d'America, facesse periodiche riunioni nel periodo della guerra alla droga con i vertici dei vari gruppi criminali. Questo per cercare di avere anche un accordo. Quindi, insomma, è molto complessa la vicenda. La partita che sembrava emergere è che se la DEA e gli Stati Uniti propendevano per un cambio, quindi uscire dall'egemonia del cartello di Sinaloa, di quello che chiamano cartello di Sinaloa, il Messico per consuetudine voleva continuare ad avere questo rapporto privilegiato con questo gruppo criminale. Io ne parlo con molta tranquillità, perché sennò bisogna uscire anche da, insomma, quando ci sono rapporti di forza, i rapporti di forza si giocano e i gruppi criminali sono un rapporto di forza, lo sappiamo benissimo anche in Italia con la mafia. O si accettano le logiche di guerra permanente, che però non fanno bene a nessuno, o ci sono delle trattative. E quindi c'era questo dualismo tra tenere Sinaloa o no, e questo ha portato al tentativo di arresto maldestro della dea del figlio del Chapo, altri arresti e estradizioni negli Stati Uniti di alti funzionari che avevano a che fare con i gruppi del crimine organizzato, García Luna, il generale Cienfuegos, altri vertici del gruppo criminale di Sinaloa. Probabilmente il grosso della trattativa di questa cosa, che poi bisognava mascherare con alcuni movimenti, a sedersi a un tavolo e decidere qual è il gruppo egemone per Trump ristabilire e dire: vedete, ho pacificato il Messico e adesso non ci saranno più problemi neanche negli Stati Uniti d'America. Dall'altra parte, imporre sul Messico la sua visione. Quindi per me il grosso della partita è questa cosa qua, ed è questo che secondo me c'è del vero, ed è per questo che Sheinbaum, a differenza che sui dazi e su altre cose su cui adesso ha risposto, dobbiamo rispondere con mente fredda, si è accalorata oggi per rispondere a quella domanda.
Sì,
l'altra
okay.
grande partita è quella su se negli accordi c'era anche un ingresso più massivo della DEA in Messico. E secondo me l'altra partita è quella legata alla migrazione. Trump ha voluto spostare, e già c'era riuscito nell'altro mandato, il confine in Guatemala. Sul Guatemala, il vero grosso filtro oggi è tra Messico e Guatemala, ma allo stesso tempo aveva la necessità di garantirsi una maggiore presenza e controllo del Messico, ma che potesse spendersi a livello politico ed elettorale. Dall'altra parte Sheinbaum, in questo momento, che ha un nodo di crisi di violenza gravissima in Sinaloa, si parla solo dall'inizio dell'anno di oltre 5.000 morti, una necessità di giustificare un nuovo schieramento di forza militare, quando si sa qua in Messico, un po' dappertutto, come i militari siano parte del problema del rapporto col crimine organizzato. E quindi anche in questo caso è una specie di rapporto win-win che serve a tutti e due, e a Sheinbaum anche per rivendicarsi di aver salvato la sovranità del Messico.
Scusa, puoi ripetere questo dato? Perché mi sembra che è importantissimo quello che hai detto, Andrea. 5.000 morti? Cioè, in poco più di un mese?
In poco più di un mese. Guarda, se...
È moltissimo!
Sono dati silenziati, perché i dati ufficiali parlano di diverse centinaia di morti, ma i dati, diciamo, non ufficiali parlano di circa 5.000. E c'è anche da ricordare, non so se è stato visto, che nel giorno in cui Claudia Sheinbaum ha convocato a gennaio il suo popolo allo Zocalo per festeggiare i primi 100 giorni di governo, sono usciti i dati pubblicati da Amnesty International che parlano che nei primi 100 giorni di governo di Claudia Sheinbaum si sono contati oltre 15.000 desaparecidos e quasi 6.000 morti ufficiali nei primi 100 giorni del suo governo. Questo ci racconta di una crisi di violenza, anche sui dati ufficiali, terrificante in Messico, è una crisi che si sta vivendo e che si sta cercando di risolvere con la ultramilitarizzazione, come sta succedendo in Chiapas oggi con questo gruppo che si chiama Gruppo Pakal, un gruppo di intervento rapido che è a cavallo tra polizia e militari, gruppo che per esempio sta imponendo le chiusure dei ristoranti a mezzanotte o dei locali alle 2 di notte, come se questa fosse la soluzione per risolvere la questione del crimine organizzato, che è una questione ben più importante, e sta facendo altre cose. Sono stati arrestati sindaci, vertici di gruppi del crimine organizzato di cui si è andati a botta sicura. La cosa molto strana che sta accadendo in questo momento è che se prima dell'inizio del nuovo governo in Chiapas e dell'introduzione del gruppo Pakal c'era stata un'escalation di violenza terrificante, i gruppi del crimine organizzato in questo momento non stanno rispondendo a queste retate. Si pensa solo che a Comitán, all'inizio dell'anno, c'è stato l'arresto di 90 poliziotti accusati di essere collusi col crimine organizzato e non c'è stata nessuna rappresaglia. Questo è molto strano e che sta interrogando tutti per capire esattamente che cosa sta succedendo, perché è chiaro che si sta ridisegnando in tutti gli stati dei rapporti di forza che passano da tante cose, e in questo probabilmente anche Trump è un attore, Trump è il nuovo governo degli Stati Uniti d'America, che è un player molto importante.
Andrea, la promessa di una continuità con il governo di AMLO è stata disattesa?
No, è totale, non c'è nessuna discontinuità per il momento dal governo di Andrés Manuel López Obrador, nessun tipo di discontinuità.
No, ti chiedevo perché parlavi di militari, pensavo che magari c'era qualche differenza, ma invece...
No. Il percorso di ultramilitarizzazione del paese è iniziato
con AMLO,
con AMLO e si sta portando avanti. Sì. Questa è la linea e io credo che sia proprio una linea di cui ha bisogno il capitale oggi. Oggi il capitale, di fronte all'accrescimento costante delle diseguaglianze, ha bisogno di governi, e non gli interessa se di destra o di sinistra o apparentemente di destra o di sinistra, pronti a stringere gli spazi di democrazia per evitare che ci siano sollevamenti, sollevazioni, rivoluzioni, e quindi c'è bisogno di governi forti e autoritari. Chi garantisce questo continua in dialoghi positivi, e qua soprattutto nel continente ormai è sempre più evidente come la questione del crimine organizzato sia un modello di governo del territorio che dal Messico all'Argentina si ripropone in maniera diversa, ma poi sempre con la stessa ricetta, che è un po' quella di Bukele, apertamente pubblica e smisurata, a quella del Messico con la militarizzazione, al sogno di Noboa di salvadorizzare, buchelizzare l'Ecuador, eccetera, eccetera, eccetera. Però è quello del pugno duro, della militarizzazione e di una presenza forte dello Stato che, per contrastare il crimine organizzato, restringe poi gli spazi di democrazia.
Sì, e abbiamo visto già il risultato. Tu hai nominato un paese, Andrea Cegna, che è Argentina. E prima di salutarci, sì, vorrei che dedicassimo due parole al libro freschissimo di stampa che hai firmato insieme a Piero Maderna, L'Argentina non si vende, paesaggi e resistenze al tempo di Milei, uscito da Comprospero Editore. Ecco, se ce lo puoi raccontare?
Sì, praticamente lo scorso anno, a marzo, sono stato in Argentina perché Radio Popolare organizza dei viaggi collettivi di ascoltatori in cui ci sono poi dei giornalisti che lo accompagnano. Il viaggio l'ho scritto io, e quindi, essendo in viaggio per l'Argentina per l'8 marzo, a pochi mesi dall'inizio di Milei, ho pensato di scrivere un libro. In viaggio con me c'era un ascoltatore, Piero Maderna, che è un ingegnere ma fa dei bellissimi blog di viaggio, e quindi abbiamo unito le forze, abbiamo usato il suo blog di viaggio più i miei interventi giornalistici. Ci sono alcuni articoli che ho scritto per il Manifesto del Fatto Quotidiano, le interviste fatte a Adrián Moyano, che è un giornalista mapuche che vive a Bariloche, a Lucy Cavallero, che è la portavoce di Nuna Menos, a una docente italiana che vive a Buenos Aires, un ricordo mio di Norita Cortignas a chiudere il libro, e poi tutti dei pezzi miei che introducono e chiudono, diciamo, le pezzi più di a diario di Piero. E così è un viaggio molto semplice, perché nel senso non è per i grandi esperti di Argentina, però è un viaggio che cerca di approfondire e capire come si è arrivati alla vittoria di Milei, ma anche e soprattutto come i movimenti sociali, soprattutto il movimento argentino, siano una risposta in questo momento al mileismo, a differenza invece dell'assenza totale di un'opposizione partitica istituzionale capace di contrapporsi a Milei. Ma è anche un viaggio nelle bellezze dell'Argentina, si parla di Maradona, si parla delle Madri di Plaza de Mayo, della musica, eccetera, eccetera. E quindi ci sono diversi stili narrativi e di scrittura che si mescolano per provare a tracciare le linee di un paese oggi al centro di equilibri internazionali, perché Milei, insieme a Trump, Meloni e Netanyahu, sappiamo benissimo, hanno il sogno di creare quest'asse nero che provi ad affrontare con Musk e i grandi imprenditori statunitensi interpretare l'oggi, diciamo.
Questa internazionale nazionalista, e mi rendo conto che è un ossimoro non parlare in questi termini, però è il termine che si avvicina di più alla realtà. Andrea Cegna, ricordo il libro L'Argentina non si vende, paesaggi e resistenze al tempo di Milei, scritto insieme a Piero Maderna per Prospero Editore. Grazie mille e buon lavoro, soprattutto Andrea, ti continueremo a seguire.
Grazie
sul
voi,
Manifesto.
A presto. Ciao, grazie.
Grazie mille. Passiamo adesso a un altro argomento, però sempre che riguarda il Centro America. Questa settimana il primo paese che ha visitato il neo segretario di Stato Marcos Rubio è stato il Panama, un paese sicuramente di cui si è parlato molto nelle ultime settimane a proposito di questa intenzione sapiente nascosta da parte di Donald Trump di recuperare il canale del Panama. Ne avevo fatto diversi collegamenti collegamenti con il Panama per sapere di più, e abbiamo ricevuto poche ore fa un'altra testimonianza da parte di Xochitl Zamudio, è la prima volta che la sentiamo. Lei è un'attivista del movimento Victoriano Lorenzo, e gli chiediamo un po' qual è il clima che si respirava, no? A proposito della presenza di Rubio in Panama, e questo ci rispondeva.
E cabe mencionar che dicha visita se da in medio de manifestaciones que ya se ven.
Questa visita si produce in mezzo a tante manifestazioni che ci sono attualmente in Panama.
Parte di differenti gremi e movimenti sociali.
Ci sono movimenti sociali, sindacalisti che protestano.
Per esempio, in rechazo alla riforma alla Caja de Seguro Social. Así como
che stanno protestando per altri motivi, per la riforma della sicurezza sociale.
Hubo un estallido social contra un contratto minero nefasto. Che terminò siendo declarato.
Per una questione mineraria, con un accordo del governo con le miniere, che è stato molto contestato da parte dei manifestanti.
Appoggiata también por ex trabajadores y beneficiarios de esta empresa minera, insisten en que se sigan desarrollando sus actividades económicas o actividades extractivistas, mientras que la reforma a la Caja de Seguro Social se encuentran en estos momentos en tercer debate en la Asamblea Nacional de Diputados. Pero que a pesar de las modificaciones solicitadas por dirigentes y activistas sociales, sigue habiendo descontento, porque dicha reforma mantiene el tema de las cuentas individuales.
Sono state fatte le modifiche grazie alle manifestazioni, però i manifestanti non sono pienamente contenti, vogliono ancora più cambiamenti alla legge.
Asignado por el presidente José Raúl Mulino, que insiste en aumentar la edad de jubilación y fue asignado a pesar de sus antecedentes, asociado a posible corrupción en una administración anterior. Es decir, que está asumiendo por segunda vez la directiva de esta institución, de este servicio sanitario semiprivado. Y bueno, sumo, como todos y todas saben, este año se nos suman las amenazas del señor Donald Trump con retomar el control del canal.
Si concentra la nostra intervistata Xochitl Zamudio sulle minacce da parte del presidente statunitense di riprendersi il canale, e così lo racconta.
A tarifa exagerada, según él absurda, porque él no sabe que dichas tarifas o dicha.
Donald Trump si lamenta delle tarife che deve pagare gli Stati Uniti per far passare le sue navi, però quello che lui non sa è che l'aumento delle tariffe è per la siccità che esiste in questo canale, che fa molto più difficile il transito delle navi.
4, dove il canale diminuisce su capacità, già che dipende da 2 lagos artificiali.
Ha 2 laghi artificiali che adesso sono pressoché senza acqua.
Differenti parti del paese e che affettano non solamente l'economia del paese e la di altri paesi che dipendono dal.
E questo è un colpo sia per l'economia del Panama che di altri paesi vicini.
All'acqua potabile, hai comunità che dipendono.
Ci sono delle comunità all'interno del Panama che hanno problemi di accesso all'acqua.
Elettrica di loro. Posteriormente hizo referenza a una supuesta intervenzione. De China en la administración.
Dopo ha detto che è stato un intervento troppo importante da parte della Cina sul Panama, Trump, però ha semplicemente dei porti, 2 porti per essere precisi, che questo non implica avere il controllo del canale, quindi da una parte il controllo dei porti, separatamente è il controllo del canale.
Se redactó entre ambos países. Sabemos que ante el avance de China en materia de comercio internacional, Donald Trump ha expresado lo que parecen ser discursos delirantes, pero igual de peligrosos y amenazantes para muchos países, no solo para Panamá. Y esto se percibe también como una desesperación por mantener su hegemonía histórica, pero ha sometido lamentablemente a nuestro país a ser parte de su guerra comercial con China.
E con questa dichiarazione ha messo il nostro paese, il Panama, a formare parte di questa guerra commerciale che esiste fra la Cina e gli Stati Uniti.
Con el gobierno de Juan Carlos Varela, el cual incluso rompió relaciones comerciales con Taiwán, algo que no agradó a Estados Unidos, pero que hasta ahora no había representado o generado una mayor amenaza para el país, aunque algunos sectores ya lo veían venir. También trataron el tema de las deportaciones, donde Panamá estará participando de esas políticas agresivas de Estados Unidos contra las personas migrantes, que ya de por sí el presidente Mulino, desde que asumió la presidencia, ordenó el bloqueo in la selva del Darién per perturbare aún más il passo del.
Ecco, quello che ci racconta la questione dei migranti, che Panama, attraverso il suo presidente, sta collaborando con gli Stati Uniti per la questione dei migranti e soprattutto per bloccare il passaggio del Darién, che è un passaggio terribile, che passano tanti migranti che hanno come destinazione il Messico e poi gli Stati Uniti.
Che si annunciò. Soprattutto in gruppo.
Per chi non ce l'ha presente, ne abbiamo trattato più un'occasione, si trova il Darién, il confine fra il Panama e la Colombia.
Io e studenti universitari, principalmente dell'Università di Panama, che llevaron a cabo manifestazioni.
Quindi sono studenti universitari che sono scesi in piazza.
Dell'Università di Panama, alla quale unità della Polizia Nazionale regola.
E la polizia, hanno avuto migliore idea che reprimere questi manifestanti. La nostra intervistata ci ha inviato dei video in cui si vedono i poliziotti che, senza nessuna giustificazione, reprimono gli studenti universitari che contestano la politica migratoria da parte del presidente Murillo.
Que estaban en defensa de su otra compañera que había sido la
está raccontando el caso de una compañera, de una ragazza que es stata fermata, ferita da parte de la policía.
Y las autoridades procedieron a allanar la casa de varios de ellos, llevándoselos esposados.
Quindi li hanno portati in carcere.
Pero los abogados aseguran que no hubo argumentación legal para mantenerlos.
Ma gli avvocati hanno assicurato che non c'è nessuna giustificazione per il fermo di questi studenti.
A los estudiantes universitarios por defender la soberanía del canal y también ha puesto una denuncia contra esta unidad de la Policía Nacional por haber agredido a la estudiante.
Hanno contrattaccato, per così dire, nel senso che hanno presentato una denuncia contro la polizia che li ha ripresi.
Por una parte, quienes opinan que es mejor que Estados Unidos se quede con el canal de Panamá, basandosi in argomenti come la corruzione che hai nell'amministrazione del canale.
E poi ci sono le due posture a proposito del canale del Panama. C'è chi è a favore da parte di Donald Trump di riprendersi il canale, perché dice che è amministrato un'amministrazione molto corrotta.
Sul sentito di pertenenza, spirito.
Mentre che altri ci sono un sentimento più nazionalisti e che ci tendono a difendere la sovranità del canale e l'amministrazione del Panama.
La postura del presidente Trump e della visita di el señor Marco Rubio, así como también han criticado al presidente de Panamá por presunta deshonestidad o falta de transparencia en su discurso ante la nación posterior a la reunión con el señor Marco Rubio. Esto causó indignación y hay quienes nos sentimos humillados, ya que al principio.
E mo ci sentiamo umiliati, colpiti da parte del presidente Murillo, che sta defraudando i propri cittadini.
Y en infraestructura para nuestro país. Entre esas, la posible construcción de un tren que conectase a la ciudad capital con la provincia de Chiriquí, que es la provincia.
Queste politiche contrarie alla Cina a favore degli Stati Uniti ha delle conseguenze sicuramente molto importanti, come per esempio frustra o ferma un progetto di investimento da parte della Cina. C'era un treno che partiva dalla capitale e adesso è tutto fermo, perché bisogna capire un attimo cosa succede con questa politica così aggressiva da parte di Donald Trump. Dunque, la voce che avete appena ascoltato è quella di Xochitl Samudio, un attivista che ci raccontava cosa sta succedendo in Panama dal paese centroamericano. Adesso dal Panama ci spostiamo pochi chilometri e andiamo a El Salvador, e dall'altra parte della linea ci risponde Oscar Morales. Oscar Morales, buenas tardes para ti y bienvenido a Latinoamericano.
Hola Gustavo, buenas tardes, gracias por la invitación.
Gracias por el invito.
Un
piacere salutarvi, salutare a tutte e a tutti, al pubblico italiano. Oscar Morales è un difensore dei diritti umani. Yo te quería preguntar cuál era la repercusión de la presencia de parte de Marco Rubio en El Salvador, porque antes habíamos hablado del caso del Panamá, pero ahora si nos puedes contar un poco cómo fue esta visita de parte del secretario de Estado estadounidense en El Salvador. Vorrei que tú ci raccontassi, per piacere, cuáles son state le repercussioni nella società de El Salvador de la presencia de Marco Rubio en el paese centroamericano.
Bueno, gracias. Se había generado una expectativa, sobre todo por la política migrante que podía desarrollarse, las deportaciones masivas.
Sí, c'era tante aspettative per lo sviluppo della politica migratoria.
Y prácticamente es de eso no se abordó mayor detalle.
Di questo non si è parlato tanto.
Y lo que se concretizó, o el producto de esta visita, fueron dos acuerdos con el governo.
Ma quello che si è fatto sono degli accordi con il governo.
Uno che è la recepción que va a hacer El Salvador de criminales condenados en Estados Unidos para las cárceles del país.
Uno es gli accordi per portare i criminali degli Stati Uniti all'interno delle carceri del paese.
Y el otro tiene que ver con un acuerdo de cooperación de energía nuclear entre El Salvador y Estados Unidos.
E poi l'altro di un accordo di cooperazione di energia nucleare.
A nosotros nos parece que este es el acuerdo más importante en el sentido de que va a generar, digamos, mayor afectación acá en el país.
Creo que este es un acuerdo importante porque ci colpirà molto, porque va a ser un gran golpe para la sociedad, Oscar.
Por las condiciones en El Salvador, esta tipo de industria, que es una industria nuclear, viene acompañada de la industria extractiva.
Porque la política nuclear viene acompañada de una política extractiva.
Porque justamente se enmarca dentro de un plan denominado Plan Puente Energético El Salvador.
Se enmarca en un piano que Puente Energético El Salvador.
Y este plan tiene como objetivo principal extraer el torio que existe en El Salvador.
¿Extraer el?
Torio.
¿Qué es el torio? Perdona la ignorancia, Oscar.
Torio es un elemento químico que es utilizado para la energía nuclear a través de su composición, la torita.
Vuole la extracción del torio, que es un elemento fundamental para la energía nuclear.
Se ha descubierto en El Salvador la posibilidad de que exista torio.
Se ha descubierto que en El Salvador exista esta sustancia
para poder impulsar lo que es la industria de la energía nuclear.
Pues sí, se puede hacer crecer la industria nuclear.
En esa medida, hacía falta generar en el país un marco jurídico que posibilitara la extracción del torio.
Adesso c'è da fare un marco giuridico che permetta portare avanti questa politica.
E una impossibilità che si tenía è che qui esisteva una legge che proibiva la mineria metallica.
Quindi qua esisteva una legge che vietava questo tipo di pratiche.
E questa legge fu derogata il 23 di marzo dell'anno passato. Y ahora hay posibilidades de poder.
Quindi, questa legge è stata derogata il 23 marzo dello scorso anno, e quindi adesso è possibile portare avanti questa politica estrattiva.
Ora che già esiste tutto un marco giuridico che permette l'estrazione di minerali metallici.
Adesso che c'è un marco giuridico che permette l'estrazione di questi minerali.
Justamente el primer acuerdo que se da con la visita de Marco Rubio
al Salvador. El primer acuerdo que se da con la visita de Marco Rubio al Salvador
es este acuerdo de cooperación de energía nuclear.
Quindi questo acuerdo di cooperazione di energia nucleare, sì?
Que necesita la industria minera.
Di cui ha bisogno l'industria mineraria. Te quería preguntar también, Oscar Morales, por la cuestión de las cárceles, porque como tú bien has dicho, Bukele ha abierto las puertas del cárcel, pero para hacer entrar a los prisioneros de Estados Unidos, ¿cuánto factible es una promesa de este tipo? Bukele ha promesso de dejar entrar a tantos prisioneros de Estados Unidos en las cárceles de El Salvador, ¿ma cuánto posible es una misura de este tipo?
Esto se enmarca dentro de una ley, dentro de un plan.
Esto forma parte de un piano.
Plan Tercer País Seguro.
Que se llama Paese Sicuro.
Este tercer país seguro es aquel que recibe migrantes.
Quindi questo terzo paese sicuro è colui che riceve i migranti
procedentes de Estados Unidos,
que vengono dagli Stati Uniti, con nazionalità
distinta a El Salvador y distinta a los Estados Unidos, pero che non quieren ser recibidos en sus países.
Ricevono dei prigionieri con una cittadinanza diversa a quella degli Stati Uniti, quella del Salvador, ma che non vogliono essere ricevuti dal paese di origine.
Un esempio di ello è los venezolanos de este tren Aragua.
Un esempio chiaro sono i venezolani di un gruppo mafioso
che non quieren ser recibidos en Caracas.
Che non vogliono essere ricevuti a Caracas.
Pero tampoco quieren ser mantenidos en las prisiones de Estados Unidos.
Ma neanche vogliono essere mantenuti negli Stati Uniti.
Recientemente se anunció que este grupo en específico de Venezuela va para la cárcel de Guantánamo.
Questo gruppo avrà destinazione a Guantánamo nell'isola cubana. Ecco, entonces un gruppo a Guantánamo y otro grupo podría terminar en El Salvador, quindi un gruppo ci sarà a Guantánamo e l'altro a El Salvador.
Correcto, en similares condiciones, El Salvador, a través del centro de confinamiento para pandilleros, lo ofrece para recibir a este grupo de migrantes.
El Salvador si ofrece para recibir este grupo de migrantes. Pero ¿cuál es la capacidad carcelaria aparte de El Salvador? ¿Cuántos migrantes podría recibir en la realidad El Salvador? ¿Cuál es la capacidad de cárceles de El Salvador? ¿Cuántos migrantes podría recibir?
Fíjese que actualmente en el CECOT, que es la cárcel más grande del país, aparecen 18.000 privados de libertad.
Oggi ci sono 18.000 persone private delle loro libertà nel carcere più importante del paese.
Exacto. Y la capacidad real de esta cárcel.
E la capacità reale di questo carcere?
Son 40.000 reclusos.
Sono 40.000 prigionieri.
Sin embargo, existen a la fecha.
Tuttavia, ci sono oggi.
Por el Ministerio de Seguridad, 80.000 personas detenidas.
Quindi oggi ci sono 80.000 persone detenute.
Es decir, de que el doble, casi el doble de los detenidos que están siendo procesados tendrían que enviarse al CECOT.
Tú dices que están procesados, pero no encarcelados.
Están encarcelados, pero no están en cárceles distintas a esta mega cárcel donde se van a recibir migrantes.
Ah, quindi ci sono altri 80.000 prigionieri che sono in altre carceri diverse a quella più importante.
Pero cuando son condenados,
ma quando sono condannati,
se trasladan a esta cárcel,
vanno a questo carcere importante.
Ahora, cuando sean trasladados, cuando sean condenados y trasladados, se va a generar un hacinamiento porque la capacidad de la prisión es de 40.000 personas.
Quindi, quando queste persone saranno condannate, ci sarà un sovraffollamento perché supereranno di molto le massime capacità. Entonces, no se puede hablar de traer migrantes de otros países como Estados Unidos, y quindi non si può parlare di portare migranti di altri paesi.
Exacto, generaría un hacinamiento.
Quindi ci sarebbe un sovraffollamento, condizioni inumane. Entonces puede quedar solamente todo en promesas, en anuncios, pero que escapen a lo que pueda suceder en la realidad. E quindi tutto può rimanere in promesse, in annunci, ma che siano diverse a quello che succederà nella realtà.
Realmente El Salvador ya aprobó este convenio y legalmente está obligado a respetar.
El Salvador ha ya aprobado este convenio y quindi es legalmente costreto a portarlo avanti.
Por lo tanto, si la decisión del gobierno de Estados Unidos es enviar un grupo de criminales a El Salvador está obligado a recibirlo.
E quindi se Stati Uniti decide di portare al Salvador un gruppo di prigionieri, El Salvador ha l'obbligo di riceverli.
Correcto.
Antes de saludarnos, Oscar Morales, la situación de los derechos humanos bajo el gobierno de Bukele sigue siendo muy preocupante. ¿Me lo confirmas esto? La situación de derechos humanos sotto el gobierno de Bukele continúa a ser muy preocupante. ¿Me lo confirmi esto?
Es correcto. Y
¿es así?
Este día en la Asamblea Legislativa,
Parlamento,
se están discutiendo serie de reformas. Discutiendo
un grupo de reformas
que son una clara violación a los derechos humanos.
Que una clara violación de derechos humanos, ad esempio?
la Policía Nacional Civil va a tener las mismas facultades, perdón, la Fuerza Armada de El Salvador va a tener las mismas facultades que la Policía Nacional Civil.
Le Forze Armate avranno le stesse facoltà che la Polizia Civile.
Se amplían los plazos para que la Fiscalía pueda investigar los delitos hasta la mitad de la pena por el delito cometido.
Si amplía la posibilidad de los públicos ministerios de indagar su ciertos reati fino a la mitad de la pena.
Por ejemplo, en este momento,
momento
el plazo máximo,
el término
para
máximo,
que una persona,
porque una persona
esté detenida,
pueda ser fermata
durante la investigación,
durante
la
indagine,
son de 3 años.
Son de 3 años.
Con esta reforma,
con esta reforma
puede pasar hasta 20 o 30 años en prisión.
Puede pasar de 20 fino a 30 años en prisión. Una persona puede estar en la cárcel sin ninguna condena. Una persona puede ser al interno del cárcel sin ninguna condena, ¿justo?
Correcto.
Ecco, sí.
Mientras esté en vía de investigación.
Mientras ci sia l'indagine. Quindi se la prendono con molta comodità, lo toman con mucha comodidad. Yo agradezco muchísimo a Oscar Morales, defensor de derechos humanos, que de El Salvador. Te encuentras en la capital, Oscar.
Correcto, okay. San Salvador.
Muchas gracias y a la próxima, Oscar.
Gracias, un abrazo.
Gracias a ti, un abrazo. Ecco, era Oscar Morales que ci raccontava in diretta dal Salvador una situazione difficile e io sono contento di fare queste trasmissioni non per il sottoscritto, bensì per l'interessante intervento dei nostri ospiti perché ci raccontavano cose assolutamente sconosciute. Al massimo quando si parlava del Salvador si parlava di questo accordo con le carceri, con i prigionieri che fanno passare, però quanti di voi e mi includo, sapevate della questione delle miniere e dell'accordo per l'energia atomica?
Toda una vida.
Personalmente io non lo sapevo. Concludiamo con questa trasmissione molto intensa, ricca di ospiti, di collegamento internazionale, perché prima l'avevamo fatto con Chiapa, con il Messico, il secondo con il Panama e il terzo appena concluso con la capitale del Salvador. Avete sentito informazione importante, informazione che non viene raccontata altrove. Allora, questa è una possibilità che vi dà Radio Cooperativa di conoscere questa informazione. Credo che questo è un buon motivo per contribuire con questa emittente al 120 82 301, che è il conto corrente postale, il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza.
Non mi importa in che forma, ni dónde ni cómo. Pero junto a ti.
latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com è la mail per comunicarsi con questa trasmissione. Ho una novità da raccontarvi, perché da oggi e ogni 2 giovedì ci sarà la replica dell'ottima trasmissione dedicata al teatro condotta da Giorgio. La trasmissione si chiama Spazio Scenico e quindi oggi 6 febbraio sentiremo una replica del sabato scorso. Se invece ci ascoltate in replica il lunedì dalle ore 16:25, fra poco ascolterete Economia e Società. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.